ha una caratteristica particolare, questa quarta domenica di Quaresima. Contrariamente all'opinione diffusa che il tempo quaresimale sia un itinerario lugubre, faticoso, pesante, penitenziale, ma nel senso di una penitenza che rattrista e che oscura quindi il vero nucleo della fede cristiana, questa quarta domenica si propone due obiettivi. Primo, fungere da verifica sul cammino già fatto ed eventualmente correggere in positivo quello che ancora resta da fare. È la domenica letale, la domenica tutta caratterizzata e intonata da un invito alla gioia. Si potrebbe dire è l'inno alla gioia dell'anno liturgico. Ecco perché al suo centro c'è l'incontenibilità dell'amore di Dio. Un amore che per sua natura, in quanto divino, è un amore folle. Un amore che non si lascia giudicare, un amore sovrano che non ha analogie, un amore davanti al quale l'unico atteggiamento adeguato non è capire, è godere. Un amore che illumina, guarisce, ma pur sempre sconvolge. Sconvolge per la sua ingiudicabile generosità. Dunque, a metà del cammino quaresimale, se non è la gioia ciò che ci spinge, se non è la gioia ciò che il cuore attende, abbiamo tutte le ragioni di dubitare di vivere cristianamente il tempo pasquale penitenziale, il vero nome della Quaresima. La formula di questa sera, così come ogni volta si uniscono a noi i giovani di Azione Cattolica, è quella solita. Quindi ora invochiamo lo Spirito, poi considereremo solo il Vangelo, questa sera particolarmente ricco. Proseguiremo poi la contemplazione nell'adorazione. Vieni, Spirito Santo, manda a noi da cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre che è forte, vieni, Creatore del giorno, vieni, luce del cuore, consolatore del terreno, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica del posto, nella cura del fatto, nel pianto con l'uomo. O luce beatissima, invadi il vivo, il cuore dei tuoi fedeli, sempre la tua porta, nulla è di buono, nulla sempre la tua. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è acro, sana ciò che è sano, piega ciò che è rigido, salva ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi uomini, dona le tue preghiere, dona morte santa. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarne. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Ha scritto un autore medievale che se Gesù Cristo avesse consegnato, lasciato all'umanità anche soltanto questa parabola, l'umanità dovrebbe essergli eternamente grata. E infatti non si tratta di una pagina di Vangelo, si tratta del Vangelo, la buona notizia. E se come accade talvolta con ogni artista, si proponesse a Luca, dici qual è il tuo capolavoro, quello per cui tu vorresti essere ricordato, in tutta la storia dell'umanità, certamente Luca ci presenterebbe la parabola dell'amore incontenibile di Dio. Guardiamo il contesto. È una risposta che Gesù deve dare. Forse un po' ci delude che una rivelazione così solenne e luminosa del volto di Dio abbia come introduzione una disputa, una mormorazione. Ma cosa significa mormorare? Non significa esercitare la maldicenza nei confronti dei fratelli. La mormorazione nella scrittura è prima di tutto l'atteggiamento del cuore che dubita di Dio, sospetta di Dio, accusa di Dio. La mormorazione nasce quando i giudizi del cuore umano vengono sconvolti da un Dio che si sottrae ad ogni schema, ad ogni tradizione, ad ogni convenienza. La mormorazione è il primo sintomo di un disagio, quasi di uno scandalo nei confronti di Dio. Gesù racconta questa parabola per chi è scandalizzato da un Dio senza dignità, da un Dio che non impone nulla, da un Dio offeso che abbraccia colui che lo offende e addirittura organizza una festa che soffoca anche gli ultimi residui di scrupolo nel cuore del peccatore. Perché questo è l'andamento di Luca. Il padre, vedendolo, esplode in una festa che soffoca ogni residuo di tristezza, di scrupolo, di rimorso. Non sarebbe piena la festa se ci fosse ancora spazio per un passato che non esiste. Ma questa parabola è ancora di più. È la storia dell'umanità. È il vero libro della Genesi. Perché nel libro della Genesi ci viene detto come le cose avrebbero dovuto andare. Viene detto come le cose sono andate. Ma in questa pagina di Vangelo viene aggiunto come le cose possono tornare se la libertà dell'uomo non è più esercitata senza Dio e contro Dio, ma al contrario, c'è una libertà celebrata con Dio e nella croce di Dio. Lasceremo questa chiesa con una domanda che Luca implicitamente ci pone. Che tipo di storia vuoi scrivere? Vuoi confermare una storia di divisione, di tristezza, di solitudine, di distanza? O vuoi scrivere una storia che è festa, che è Pasqua, che è risurrezione? I personaggi. Un padre e due figli. Due figli che non si misurano mai direttamente l'uno con l'altro. Uno parla dell'altro grazie al rapporto che ha con il padre. E in questo Luca ha lasciato una legge fondamentale della vita cristiana. Vedere i fratelli, attenderli, amarli, soffrire per la loro distanza, sentirli come padre. di sé è conseguenza del non sentirsi orfani di padre. È violento, chiuso, duro nei confronti dei fratelli chi non sente l'amore di un padre. Detto in positivo, quando Dio è padre, gli altri non possono non essere fratelli. Perché avere Dio per padre significa avere quei sentimenti di attesa che caratterizzano il vero cuore del padre. Essere fratelli è misurato sull'avere il padre. Così come il nostro rapporto con i fratelli mette a nudo se in Dio abbiamo un tiranno o abbiamo un padre affettuoso. Ci risiamo con il numero 2. Se non sbaglio, ci siamo lasciati l'ultima volta con le due barche ormeggiate, che poi divenne anche lì un'unica grande festa in mezzo al lago, la festa dell'abbondanza, della fraternità ritrovata. Anche questa sera abbiamo due figli, ma è una caratteristica di lui. Anche il Venerdì Santo ritroveremo il numero 2. Furono così fissi con lui, uno a destra e uno a sinistra, e anche lì uno accetta di entrare nella festa, l'altro invece ne rimane. Guardiamo la parola con cui questo figlio, il più giovane, quando ormai la decisione di abbandonare la casa del padre è già stata presa, è già consumata, il termine con cui si rivolge al padre. Stranamente lo chiama ancora padre. Lo sta per abbandonare, lo convoca per una richiesta, ma lo chiama ancora padre. Cosa ha voluto dire Luca con questo? Ha voluto dire che nell'uomo non c'è soltanto l'uomo. Nell'uomo c'è anche la presenza indistruttibile di Dio. Noi, qualunque cosa facciamo, qualunque decisione prendiamo, non avremo mai il potere di cancellare il sì del quale siamo stati pensati, voluti, amati. Un sì nel quale siamo attesi. Secondo questa pagina di Vangelo, la vera definizione dell'uomo è l'atteso di Dio. Un'invincibile attesa di Dio è l'uomo. Quindi, quando questo giovane, che ha già deciso di lasciare, che sta già sognando il paese lontano, che è già fuori da quella casa, si rivolge al padre con qualche cosa che è totalmente smentito dal suo comportamento. Ma Luca lo ha fatto proprio appositamente per dire: tutto ciò che l'uomo dice di sé non è la farina del suo sacco. Lo voglia o no, l'uomo non è onnipotente. C'è dentro l'uomo un cordone umbilicale che da parte di Dio non si spezzerà mai. E qui un invito di grande qualità. Fare l'esame di coscienza significa prima di tutto verificare se abbiamo vissuto al plurale nel noi dell'amore o al singolare della solitudine. Se la nostra vita è vita con il padre o è vita senza padre. E non dobbiamo sentirci garantiti, perché questo figlio è nella casa del padre, eppure, pur frequentandola, la vuole abbandonare. Siccome è dei farisei e degli scribi che Gesù si sta rivolgendo con questa parabola, ci sta mettendo sulla verdina: non riposatevi sulle vostre pratiche. Potreste essere dei praticanti non amanti, dei praticanti non credenti. Noi abbiamo sempre visto solo e di più i cosiddetti credenti non praticanti, ma i più pericolosi sono i praticanti non credenti. Allora non dobbiamo riposarci sul fatto che facciamo sarà il vanto del figlio maggiore quando dopo sciolinerà la sua perfetta religiosità. Essere cristiani è una questione di paternità. Se il cuore non vibra e non ama il Padre, la pratica può essere una pratica che prima o poi ci potrebbe anche condurre lontano da lui. Egli divise tra loro le sue sostanze. Ma ci chiediamo, perché Luca insiste che è il figlio più giovane? A rigore di logica dovrebbe essere il maggiore che si è più stancato, essendo da più anni in quella casa, e invece è il figlio più giovane. La giovinezza è caratterizzata dal desiderio di libertà. Luca mette a fuoco la libertà come quel dono che Dio ci ha fatto, pensate, l'unica cosa sulla quale Dio ha rinunciato alla sua potenza. Dio ci ha fatto un dono sulla quale i signori siamo noi. La libertà è questa. Lui né la condizione né la manovra. Lui può avere solo la gioia di riceverla dal nostro cuore. E in nome della libertà si può diventare insofferenti di Dio, ma anche assetati e amanti di Dio. Anche qui è una duplice strada, quella che Luca ci prospetta davanti con una domanda. Che strada stai percorrendo? Stai diventando insofferente? La tua libertà, averte Dio come una minaccia? Averte Dio come colui che restringe la tua signoria? O non piuttosto il segreto e il mistero della tua libertà, una vocazione a dire un sì che si trasformi per te in una vita come festa? Divise tra loro le sostanze, non dice gli diede. Luca vuole sottolineare che Dio dona e non prende mai indietro, e che quindi questo padre toglie qualcosa non a sé, ma quello che uno porta via andandosene dal padre lo sottrae ai suoi fratelli. Quando uno lascia la casa del padre, Dio non è diminuito nella sua misericordia, nel suo amore, nella sua bontà. Quando uno lascia la casa del padre, rende poveri tutti i suoi fratelli. E il segreto sarà tornare a capire il padre. Che cosa accade? E accade che la mancanza di fede impone che il mondo stesso faccia vedere quello che realmente è. Luca ha in mente chiaramente il peccato di Adamo, ci sono tutti gli elementi, c'è tutta la struttura del libro della Genesi. Cosa fu il peccato? Come nacque il peccato? Fu sporcare una parola d'amore con tante parole di dubbio. Così il maligno introdusse il veleno del sospetto, della solitudine, della ribellione. Intervenne quando Dio già aveva parlato e aveva pronunciato parole buone, le sporcò con il sospetto. Ecco, questo figlio, finché nella casa del padre, pensa che essere liberi voglia dire vivere meglio senza di lui. Quando poi avrà realizzato questo senza di lui, scoprirà che in realtà la vicinanza del padre era per lui non un limite, era una garanzia. Il rifiuto di Dio si vede prima di tutto nella povertà della vita a cui uno si comanda. In casa era realmente il figlio del re, ma non lo vedeva più. Ora che veramente è solo, sovrano su se stesso, si scopre ad essere povero. Altra lezione di Luca. La libertà porta frutto sempre se è libertà di. Ma quando è libertà da? Questo aggettivo, paese lontano, è ben mirato da Luca. Questo figlio vuole andare in un luogo che gli dia la garanzia di non ricordare, di non contenere più alcuna traccia, alcun ricordo di quel padre. Non faccio la retorica sui porci, su Pascolare, l'idea è molto chiara. Che cos'è che dà dignità all'uomo? Di essere un figlio amato, che Dio mai sacrificherà a qualcosa di più caro. Tutto il mistero pasquale è la rivelazione di questo. Noi siamo quelle creature per le quali Dio si è dissanguato, per le quali Lui ha offerto la propria vita, non coloro alle quali è richiesta la vita. La nostra grande dignità, essere amati da Dio al prezzo di sé. Ecco, quando non c'è questo, che cos'è l'uomo? L'uomo ha soltanto un valore commerciale. Non deve stupire che nessuno gli voglia dare le carrure. I maiali ingrassati rendono. Quell'uomo ha solo un valore, favorire l'ingrasso dei maiali. Al di fuori di quello non ne ha nessuno. Allora qui Luca, con grande modernità, sta dicendo: perdiamo il senso della nostra dignità, diventiamo cose senza valore quando pretendiamo di ricevere il cordone umbilicale che ci lega a Dio che è nostro Padre. Finché siamo figli del re, siamo custoditi della nostra dignità, garantiti e arricchiti. Ma quando volessimo abbandonare Dio, credendo di avere trovato la libertà, in realtà ci siamo messi in una rete commerciale, dove il nostro valore lo decideranno gli altri. E spesso, come sempre accade, ci sono cose o animali che vengono ritenuti più preziosi dell'uomo stesso. Però anche qui Luca ripropone la sua idea. Allora disse padre, c'è questa parola che nel cuore di questo figlio, per quanto lontano sia, non può essere cancellata, non può essere tacitata, salta sempre fuori, ormai lontana, ormai nella dimenticanza, ormai nella presunta libertà, rientra in sé, rientra in sé. Cosa vuol dire? Non vuol dire ritrovò il senno, non vuol dire si convertì, anzi non è proprio convertito per niente all'amore del padre, e lo vedremo tra poco. Rientrare in sé vuol dire il tuo sé, chi lo definisce? Quando pensi a te, che cosa trovi dentro di te? Quando pensiamo noi, troviamo il tu di Dio. Troviamo il tu del Padre. Questo figlio non è ancora arrivato a questo, però dentro di sé ricorda una storia in cui aveva un'identità, una rispettabilità, una casa, una garanzia, una ricchezza. Quindi il rientrare in sé vuol dire finiscila con la solitudine. Guarda che tu fino ad ora sei stato un centro di raccolto, lo vogliamo dire con una parola moderna, sei stato persona, un centro di relazioni. L'impossibilità di dire io. Dio senza il tempo stesso dire tu e dire no. Questo vuol dire sei una persona. Vivere da dissoluto vuol dire vivere sciolto da ogni religione, vuol dire vivere avendo elevato te stesso all'unico, suprema solitudine. Luca si conferma, nulla è grande di ciò che viene vissuto nella solitudine. E quando si rompe la solitudine, che è la figlia primogenita dell'orgoglio, allora si ritorna sulla strada della croce. Sottolinea Luca, dando grande abbondanza e lunghezza a questo monologo del figlio, quanti salariati di mio padre, andrò da mio padre, dirò padre, tre volte, padre, padre, padre. È una parola invincibile, neppure può farci niente. E perché? Perché l'uomo non è prima di tutto quello che lui fa, quello che lui decide, quello che lui pensa. L'uomo, lo voglia o no, è prima di tutto l'amore e il bene che Dio gli vuole. Questo figlio sta cominciando a definirsi per mezzo dell'amore di Dio e del rispetto. Ma lui ritorna non per una nostalgia paterna, ritorna non per quella che in teologia morale si chiama contrizione, che vuol dire dolore del peccato. Lui ci torna perché è un calcolatore. Non è l'amore del padre, ma la sopravvivenza che lo spinge a ritrovare la casa del padre. Ma a Dio basta per ricominciare la festa. Siamo noi, con la nostra mentalità ragionieristica, che abbiamo bisogno di soglie minimali prima di concedere l'amore. Ma Dio, che è ricco di misericordia, che è incontenibile misericordia, si accontenta del frammento minimo pur di avere il pretesto per ricominciare una storia di carità e una storia di misericordia. Dio non disprezza la motivazione, anche meno nobile, se è una motivazione che avvicina l'uomo a lui. Siamo noi che, abituati a concedere solo in cambio di garanzie, non riusciamo a capire la cosa che Luca ci sta dicendo, anche se non ce ne accorgiamo. Che quell'andata, quell'abbandono, quella miseria, quell'avvilimento non è partita prima di tutto dal figlio più giovane, è partita dal padre che ogni giorno vede nella sua casa quel posto vuoto. È anche il Vangelo della inconsolabile sofferenza di Dio. E infatti, quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ma non lo vede nel sentimento. Quando uno da una casa vede qualcuno da lontano, vuol dire che è fuori da quella casa. Il suo sguardo non è nel luogo che ha lasciato, il suo sguardo è sulla strada che ha percorso per allontanarsi. Dio ci segue anche nel peccato, ovviamente non perché è il nostro complice, ma perché finché ci ha si rallegra dei suoi figli, quando abbandoniamo con il peccato ci ama con amore e speranza, che è il segreto della misericordia. Per cui se noi possiamo sperare di essere perdonati, è perché Dio, anche qui al di là di ogni logica, ha squarciato il suo cuore, gioca a carte scoperte, mettendosi un grande potere nelle mani, quello di sapere come va a finire, perché oggi ci rivela la sua debolezza, che è la sua grande potenza e forza, l'incontenibilità della misericordia. Tutto purché sia di nuovo qui, tutto purché ritorni, tutto compreso il figlio, purché tutti i figli ritrovino la strada di casa. Forse abbiamo già incontrato, vero, questo verbo ebbe compassione. Un verbo, sì, la traduzione è comprensibile, ma è abbastanza edulcorata e anche un pochettino falsata. Perché la traduzione letterale è ebbe un rivolgimento di vita, splanis tes, che è un verbo medico, è l'utero che si contrae quando dà alla luce la nuova creatura. E ricorre tre volte in tutto il Nuovo Testamento, qui nella parabola del buon samaritano e nella parabola del servo malvagio, quello che doveva 10.000 talenti, che di fronte alla preghiera il Signore ebbe un contorcimento di viscere. Dimentica il servo e fa rinascere il figlio, ma non ce n'è accorso. Allora qual è la lezione di Luca? Perdonare è il vero atto creatore di Dio. Il concetto cristiano di creazione non è produzione, non è neanche creatio ex nihilo. Il concetto vero di creazione è rifare nuove tutte le cose. E qui Luca è in perfetta consonanza con Giovanni. Non delle accorgenze, dice il profeta Isaia, accadono nuove tutte le cose, non ve ne accorgete, se ci dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose, così parla il Cristo glorioso, l'Agnello immolato dell'Apocalisse. La parola vera della creazione è la misericordia. Dio crea per rifare nuova una storia che l'uomo gli ha sporcato. E questo viene mostrato nel fatto che noi forse pensavamo, ecco, ha preparato un bel discorso, ma il Padre non gli permette di ripeterlo, anzi lo soffoca. Gli corse incontro, qui si arrivò a immaginare la scena, no? Lo vide, gli corse incontro, gli si gettò al collo. Com'è questo figlio? È stracciato. Pascolare i porci senza possibilità della doccia, lascia voi immaginare come deve essere gradevole. Dov'è, ecco, chi c'è, eppure fa tutti quanti i gesti che dimostrano che Dio non ha nessun disgusto. Perché ritornano, fosse anche il più lercio degli uomini. Dobbiamo concludere. Siamo solo al 30%, ma la ricchezza di questa parabola è tale che, però una cosa prima di passare all'adorazione, possiamo vedere che questi due figli sono all'opposto tra di loro, ma sono molto più simili di quanto non si pensi. Confrontate il discorso del pentimento del più giovane con il discorso del figlio maggiore. Parlano entrambi come due gambe. Il primo dice, padre, dimentica che sono tuo figlio. L'estrema presunzione dell'uomo, prescrivere a Dio come razionale deve essere il suo amore o il suo atto creativo. Dimentica. Può forse Dio dimenticare di essere padre? A lui forse sarà sembrato un grande atto di umiltà, ma non si è reso conto che ha dato espressione al più bieco dell'orgoglio. Decide in che misura l'amore di Dio deve avere una misura. Quindi sta parlando da perdono. Gli sta dicendo, d'ora in avanti decido io che sono in casa tua. Il perdono. Il figlio maggiore cosa sta dicendo? La stessa cosa. Io ho fatto tutto bene, tu non mi hai mai dato un capretto. Guardate che il vero dramma, se non dico di più, non è del figlio minore. Questo entra nella festa, anche se gli viene organizzata. Del grande non so più, se è entrato nella festa. Però guardate qual è il suo dramma. È quello di non aver capito che non c'è bisogno di chiedere in segreto, quando in quanto figlio della re sei già il padrone di tutta la casa. È il dramma di chi sta con Dio, avendo in Dio il gran ragioniere e facendo lui il gran ragioniere delle opere buone, senza rendersi conto, senza gustare, senza godere il fatto che Dio è Padre. Allora ci chiudiamo su questa scena. O nella casa del Padre ci si sta da figli e tutto funziona, ma se ci si sta non con un cuore da figli, i destini sono già segnati. O l'insofferenza che ci conduce lontano, o la noia di starci senza mai aver celebrato un attimo di vera festa, la festa della gratuità, la festa della misericordia. 30 secondi per dirvi la cosa più importante: i figli non sono due per nostra fortuna, i figli sono tre. Ce n'è un altro che è quello che sta parlando, ecco perché non lo troviamo nella parola. È un figlio che non abbandona la casa del padre perché è insofferente del padre, ma perché sta già facendo una festa così grande che dice: voglio, o padre, che sia di tutti, ed è venuto a noi. È un figlio che perde tutto, la vita e il sangue, non perché perde la dignità, ma perché la vede. La dignità grande è quella del dono. È un figlio che non torna a casa senza niente, stracciato, povero, si è fatto povero, ma ritorna ricco, ricco di una moltitudine di fratelli. Ed è un figlio che nei confronti di quelli che arrivano all'ultimo minuto, cioè dei peccatori, non intenta al padre un processo accusandolo di ingiustizia, ma gli dice: padre, per questo io sono venuto nel mondo e ora ti riconduco a casa i tuoi figli ovunque dispersi. Questo è il terzo figlio, essendo legato al quale noi possiamo avere la garanzia che comunque sia il nostro rapporto con Dio, nella sua sequela tutto entra nella luce della risurrezione. Ci sarà in ogni caso.
Benedetto Dio dei suoi angeli e dei suoi santi.